O Padre, tu ci stai guidando attraverso le vicende del tempo, attraverso la storia. Tutto sta saldamente nelle tue mani, noi crediamo nella tua provvidenza, nel tuo amore che non viene mai meno. Ti lodiamo e ti benediciamo perché attraverso Gesù tu ci vuoi indicare anche il significato di tutte queste vicende. Ci fai comprendere attraverso Gesù che tutto è opera del tuo amore e che i tuoi progetti sono progetti di pace. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei vivente, sei il risorto, tu continui a camminare sulle strade della nostra storia, nelle vicende del nostro quotidiano. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, perché anche noi ci lasciamo condurre come tu, ti sei lasciato condurre dallo Spirito. Sia Lui a condurci nei nostri deserti, perché li attraversiamo e possono diventare un vero giardino. Vieni Spirito Santo, opera efficacemente in noi, rinnova la nostra vita, fa di noi delle persone trasfigurate, secondo il progetto del Padre. O Maria, tu che sei colei che ci è stata data e c'è, rimani come madre, compi la tua opera, il tuo ministero, guidandoci a Gesù, facendoci conoscere profondamente il suo amore e ottenendoci quelle grazie che ci sono necessarie perché il nostro cammino sia veramente fecondo. Amen. Siamo arrivati dunque al capitolo versetto 4 di questo capitolo 17, abbiamo visto questa parola che è ancora in cammino e ora il titolo che ho dato a questo secondo momento, che va dal versetto 5 fino al versetto 10, non tutto, metà del versetto 10, di solito quando si fa così viene detto A o B, quindi potremmo dire versetto dal 5 fino al versetto 10a, cioè prima parte del versetto 10, quando un versetto si può spezzare in mezzo con un punto, qualche volta sono addirittura anche BCD, certi versetti lunghi hanno addirittura due o tre frasi, questa volta quindi il versetto 10a. Partendo dunque, eravamo arrivati a qualcosa di anche positivo, si diceva che tra coloro che avevano accolto, che si lasciarono convincere e hanno aderito, c'era un buon numero di greci credenti e non poche donne della nobiltà. Succede ancora una volta ciò che noi abbiamo già visto, cioè il falso zelo dei falsi fratelli, questo è il titolo che ho dato. San Paolo ne parlerà molto quando parla di falsi fratelli, persecuzione dei falsi fratelli. Quando scrive ai Galati, questi mi richiamo addirittura con un certo segno di disprezzo, superapostoli, questi superapostoli che vanno in giro a predicare la circoncisione, se non vi fate circoncidere non vale niente quello che avete fatto. E questi poveri Galati che erano molto semplici, sempliciotti, che non conoscevano niente, stavano lì e erano un po' confusi perché questi qui parlavano bene, sembravano essere veramente delle persone di Dio. San Paolo arriva a degli estremi, lì dice questi tali che vanno in giro a predicare la circoncisione, sarebbe meglio che si facessero circoncidere a fondo loro, così almeno definita, quindi un po' questa, un po' che vengano castrati fino in fondo, così almeno non ne parlano più, perché qui hanno le manie, hanno delle manie, e quindi sarà meglio che li circoncidiamo a fondo, così è finita. E questi qui, li troviamo qui, questi falsi fratelli, e notate bene che non sono delle persone cattive, probabilmente sono delle persone molto zelanti, esistono sempre coloro che sono più realisti del re, no? Questi che noi chiamiamo i fanatici, che non è che sia un'invenzione di adesso, capite? Tra l'altro il nome fanaticos, i fanaticoi, non erano persone fuori di melone, il nome è bello, Fanum, che vuol dire tempio, in latino, che deriva dal verbo greco faino mai, o faino, che vuol dire manifestare. Il Tempio era il luogo della manifestazione, quindi coloro che vivevano accanto al Tempio, ecco, quindi frequentavano il Tempio, frequentavano questi luoghi dedicati agli dèi, venivano chiamati i fanaticoi, che non ha niente a che vedere con i fanatici, potremmo dire i devoti, le persone che erano più portati a vivere una vita spirituale intensa. Però vedete com'è, quando si esagera in una certa direzione non tenendo conto di tutte le componenti, si finisce per diventare appunto fanatici e non più fanaticoi. E qui abbiamo un po' questa gente, troviamo, quindi dice, ma i giudei, mossi da invidia, ricordiamo come la parola invidia qui nel greco è piuttosto la gelosia, invidia, potremmo dire, usando il termine che si trova in Matteo, occhio cattivo, oftalmosponeros. Ricordate la parabola degli operai dell'undicesima ora, no? Quelli che vengono chiamati a tutte le ore, poi finalmente arrivano quelli dell'undicesima ora e tutti ricevono il massimo, tutti ricevono il salario sindacale, potremmo dire. La paga per un giorno di lavoro era un denaro, il denaro era l'unità di misura di un giorno di lavoro. Quindi non è che un denaro, che so, un euro, due denari, due euro, no. Esiste. Allora la paga sindacale era quella. Quindi chi va a lavorare al mattino prende tutta la sua paga sindacale, chi va all'ultima ora riceve la stessa paga, perché il Signore dice, ma tu sei venuto, quindi hai una famiglia da mantenere, la moglie, i figli, è giusto che io ti dia il necessario perché tu non possa mancare di ciò che è essenziale alla tua vita. E però mentre i primi ritiravano la loro paga e vedono, perché ricordate che la parabola vengono pagati prima gli ultimi e poi i primi, no? Chiama il fattore, dice, comincia a chiamare gli operai e paga cominciando dagli ultimi, cioè quelli che hanno lavorato di meno sono anche quelli pagati per primi. Però è che è una parabola molto bella, è molto articolata, io credo che dobbiamo essere molto attenti, cioè vuol dire che quelli che arrivano all'undicesima ora, cioè dalle 5 alle 6 del pomeriggio, l'undicesima ora era questa di fatto, vuol dire che se non sono aiutati da coloro che sono arrivati nelle ore precedenti, intanto non capiscono cosa devono fare, perché prima che hanno capito cosa devono fare è già finita l'ora. Poi sono frustrati e umiliati, perché alla fine sembra che prendere l'ultima ora è un prenderli in giro. Che senso ha arrivare all'ultima ora quando non capisci neanche? Per cui gli operai dell'ultima ora hanno bisogno della collaborazione degli operai che sono arrivati prima. Questo è importante, vuol dire che i cristiani che sono stati chiamati per primi devono avere un'attenzione particolare per quelli dell'ultima ora, i quali se non sono aiutati, sostenuti e come dire, accolti dagli altri, rischiano di essere tagliati fuori e di essere visti male, di essere di sentirsi anche di troppo, di essere frustrati comunque, quindi di non essere valorizzati, di vivere male questa loro relazione. Per cui la parabola sicuramente ha anche altre tante cose. Però dice che mentre questi ritiravano il loro denaro, alcuni mormoravano. E allora il padrone, chiamati, rispondendo a uno di questi, disse, amico, non ti ho dato quello che abbiamo concordato. Quanto abbiamo concordato? Un denaro te l'ho dato. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te, cioè io voglio che anche lui non si senta frustrato, non si senta discriminato, non si senta il poverino che arriva per ultimo e quindi riceve i pesci in faccia, voglio che anche lui abbia una dignità, riconosco la sua dignità. Se io sono buono, perché il tuo occhio è cattivo? No, normalmente la traduzione che c'era, cioè prima, adesso non lo so, non ho ancora guardato quella nuova, evidente che essendo cresciuto ed essendo avendo per tantissimi anni, per non so, 35 anni nella mia vita sacerdotale, 36 anni, nella testa e nell'orecchio la clausura della CEI, quella vecchia, quella nuova non mi è ancora entrata, non so neanche se mi entrerà, ma comunque. Allora, Gesù che dice, tu sei invidioso perché io sono buono, la traduzione della CEI, in realtà in greco è, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, quindi non è tanto l'invidia, l'invidia è l'amareggiarsi perché l'altro gli è andata bene, no? Questo è l'invidia. L'invidia è la tristezza del bene dell'altro. In questo caso è veramente una delle cose più brutte, l'invidia, anche perché l'invidia veniva rappresentata, non so se sapete come veniva rappresentata l'invidia, è uno dei vizi che non produce nulla e fa del male a te stesso, perché ti rodi dentro, no? Veniva rappresentata come una donna vecchia, dalla cui bocca esce un serpente, e che poi il serpente esce dalla sua bocca e gli entra nel sedere, quindi vuol dire che è un male che esce da te ed entra in te, cioè qualcosa che è completamente distruttivo, no? È una distruzione che esce da te ed entra in te, cioè era brutta questa rappresentazione, è una donna vecchia che ha questo serpente che gli è esploso, ma dove va a finire? Poi vedi che il serpente gli sta entrando nel sedere, quindi questa... Medioevo erano terribili nel rappresentare i vizi e le virtù, quindi è interessante vedere anche come venivano rappresentati, perché ti danno l'idea che cosa vuol dire. È qualcosa che non è un male che esce da te e basta, ma tutti i mali comunque ti ricadono addosso, ma questo è il peggiore di tutti, è l'invidia, è l'occhio cattivo. Cioè, l'occhio cattivo è diverso, però quello che noi traduciamo come invidia è piuttosto è la tristezza perché l'altro va bene, accidenti gli è andata bene, come vorrei che gli andasse male, questo qui capite è... la paura che il bene dell'altro mi tolga a me il bene. Ricordate che l'opposto dell'amore non è l'odio, ma è la paura. Non ricordatevi questa cosa, non è l'odio l'opposto dell'amore, perché in fondo l'odio è una forma di amore, perché se io ti odio comunque tu per me esisti. E quando io ho paura che tu esista, che allora ti ignoro e ti metto da parte perché ho paura che la tua presenza in qualche maniera oscuri la mia. Sono tante paure che noi abbiamo dentro, e quindi la mancanza di amore è la paura che ci impedisce di amare, che ci blocca anche nei confronti di Dio, no? Ritorniamo a noi. Allora, potremmo dire piuttosto che questa gente non è gente cattiva, sono dei giudei, i quali però hanno l'occhio cattivo, cioè che cos'è l'occhio cattivo? È il vedere le cose in maniera superficiale e non attraverso lo sguardo di Dio. Cioè io ho i miei progetti e quando io i miei progetti li porto avanti in maniera diretta, senza confrontarmi con Dio, rischio che il mio occhio sia difforme dall'occhio di Dio, il mio sguardo è difforme dallo sguardo di Dio, non vedo le cose con gli occhi di Dio, capite? Potremmo dire anche il non pensarla secondo Dio ma secondo gli uomini, cioè è un modo di pensare, virgolette, umano, non umano nel senso di buono, perché nel senso quando si dice una persona, ma persona umana, no, ma umano nel senso terra-terra, potremmo dire mondano, chiamiamolo così, secondo un termine giovanneo, cioè una mentalità che è secondo questo ordinamento, che è l'ordinamento dell'opportunismo, la scelta dell'opportuno e non del bene, è diverso, Gesù ci insegna a scegliere il bene. Il mondo, cioè la logica di oggi, ci dice che quello che non è il bene che conta, ma ciò che è opportuno, ciò che serve. Comunque se è opportuno, sono disposto a qualunque tipo di compromesso, purché trionfi, non invece la scelta del bene, che è un'altra cosa. E allora capite, quando io scelgo ciò che è opportuno, sono disposto anche alla falsità, alle mezze verità, al giocare... viene in piattino un po' così di nascosto, dire le cose mezze, per cui sono disposto a far fuori, se voglio far fuori una persona, ma però naturalmente non me lo dico, lo voglio far fuori, però a fin di bene. E allora queste persone probabilmente a fin di bene, a causa della loro fede salda nella legge, nella Torah, cosa fanno? Questi giudei, ingelositi, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di piazza. Quindi, come sempre, vedete che il mondo non è mica cambiato da questo punto di vista. Prendi un po' di no global, c'erano anche allora, cioè alla fine sono quelli che sono disposti a incendiare i cassonetti, a fare qualunque cosa pur di cavalcare le tigri varie del malumore, il notav e avanti, tutte queste cose qui, capite? Cioè, sono quelli che comunque devono sempre essere contro qualcosa, contro qualcuno, contro, no? Mai delle persone, pro qualcosa, ma sempre contro qualcuno. E allora, quando siamo a questi livelli, capite che non si fa molta strada. Ma c'erano già anche allora, quindi questi individui facidorosi di piazza che provocano un tumulto nella città. Curioso, non so se avete visto qualche volta questi no global, magari presi da, si vedono in televisione, hanno i telefonini di ultimo grido, no? Sono forniti con portafogli con tutte le carte di credito dell'ultima, e poi vanno a distruggere le cose delle banche, roba del genere, probabilmente sono quelli che vogliono tenere tutti alla età della pietra, tranne loro magari. Oppure tu da cosa devo buttare via, se non sono no global, telefonino, buttare via queste cose, perché bisogna tornare alla natura, bisogna comunicare in maniera, cominciamo a togliere queste cose, ma la logica non è mai un piatto forte per coloro che fanno queste cose, la logica non, sono un po' deboli in logica normalmente, perché se avessero un minimo di logica dovrebbero fare esattamente le cose che, l'opposto delle cose che pretendono di fare. Comunque questi arrivano e naturalmente voi sapete che rinfocolando e soffiando sul fuoco si riesce sempre a trovare qualcosa. Ed ecco cosa succede, che cosa fanno? Si presentano alla casa, mettevano in subbuglio, lo state bene, non misero, quindi radunano la gente in piazza. Sono persone di piazza, persone quindi che sono sempre lì sfaccendati di turno, sono quelli che non avendo niente da fare, non hanno se non da cavalcare le diverse tigri che ci sono, radunano individui di piazza, radunata la gente, mettevano in subbuglio la città. Quindi non è un subbuglio che è durato un giorno, quel che pare. Vedete l'imperfetto, Cioè continuavano, l'imperfetto ha un valore iterativo, soprattutto nel greco, ma anche nell'italiano e nel latino, continuavano, no, non è che misero a suo quadro la città, va bene, l'ha fatto una volta, è finita lì, poi arriva la polizia, sistema tutto, no, ma continuavano, e questa azione di disturbo continua, quindi si è protratta nel tempo, non sappiamo per quanto tempo, probabilmente era un logorio continuo, capite? Cioè se da una parte c'è Paolo e Sila che vogliono predicare il Vangelo, che vogliono annunciare Gesù e quindi che sono uomini di pace, dall'altra parte ci sono questi che sono lì a contrastarli in ogni maniera e a creare problemi, a diffondere notizie fasulle, a rinfocolare gli odi, a spingere la gente a reagire in modo violento. E quindi mettevano in subbuglio la città. Presentatesi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Domanda, ma chi è questo Giasone? Appare qui dal nulla, no? L'avete trovato prima voi? Non lo troveremo più. Comunque, è qui. C'è da dire che San Luca la capì un po' di cose, e probabilmente da quel che si può capire dal contesto è un po' come Lidia, ricordate a Filippi c'era Lidia, poi Priscilla e Aquila, questa coppia da cui Paolo poi troverà una benefica amicizia, dei sostegni, degli aiuti. Quindi un laico, Giasone, un uomo probabilmente che aveva una grande casa, quindi c'è da presumere che questo Giasone sia un convertito. Il nome è un nome greco, quindi probabilmente era non un ebreo di origine, perché il nome non è un nome ebraico. Era uno di quelli che noi ieri sera abbiamo visto i proseliti della porta, probabilmente uno dei timorati di Dio, chiamateli così se volete, ecco, questi timorati di Dio che, affascinati dalla luce di Paolo e di Sila, hanno aderito al messaggio e che hanno accolto in casa loro Paolo, Sila, e quindi lì la sua casa, probabilmente una grande villa che poteva ospitare parecchia gente anche per la preghiera, per momenti di incontro liturgici e di ascolto della parola, era diventata una domus ecclesiae. Quindi il primo luogo dove le persone di Tessalonica, i cristiani di Tessalonica si trovavano proprio in casa di questo Giasone. Quindi vanno da Giasone per chiedere appunto di condurli davanti al popolo. Anche qui processi sommari, no? Vogliamo un linciaggio, questi due disgraziati sono due farabutti. È curioso, perché queste reazioni all'annuncio si ripetono con monotonia. La gelosia, lo zelo religioso accendono la piazza contro Paolo e i suoi amici. Si è già ripetuto quante volte, cioè quelli che stanno seguendo da mesi, ormai da anni, gli Atti degli Apostoli, perché ormai sono due anni forse che stiamo facendo, che stiamo leggendo in questi ritiri brevi gli Atti degli Apostoli, e ogni volta abbiamo visto come si è scatenata prima con Pietro, e poi si è scatenata con Stefano, poi si è scatenata fino in Samaria a un certo punto la persecuzione, poi, e ogni volta che Paolo si muove è normale. Quando in una grotta entra un fascio di luce, i primi a inquietarsi sono i pipistrelli, perché amano il buio. I primi ad andarsene o comunque a muoversi e a creare problemi sono i pipistrelli. Ed è così, quando arriva la luce è così. Quindi Paolo e Sila, ormai esperti, cosa fanno? Non si fanno prendere, e quindi il capro espiatorio diventa un certo Giasone, abbiamo visto, no? Quindi loro sanno già che è inutile andare a discutere, no? Inutile cercare di calmare un gatto inferocito. Poi con la folla non si parla, perché la folla, ricordate il magistrale, che è il capitolo dei Promessi Sposi, dell'assalto al forno delle grucce, col vicario di provvisione, a leggerlo questo capitolo bellissimo, il vicario di provvisione che cerca di calmare il popolo, questo popolo che invece rumoreggia, eccetera, alla fine perfino il tranquillo Lorenzo Tramaglino si lascia prendere, come diventa un capo popolo, addirittura rischiano di prenderlo per un rivoluzionario, lui che poverino, un campagnolo che non sapeva neanche fare un cerchio col bicchiere, si trova a coinvolto in una cosa più grossa di lui, e quando arriva al di là dell'Adda sente che parlano di un facinoroso, di un famoso terrorista che seminava a Milano il terrore, poi capisce che parlano di lui. Capite che è abbastanza ridicolo, ma succede che Paolo e Sila ormai hanno capito, Paolo ormai ha passato attraverso tante situazioni difficili, quindi prima cosa non farti prendere, del resto Gesù l'ha detto, se vi basate da una parte andate da un'altra. Non state lì a prenderle tranquillamente, perché tanto non è necessario. E quindi questo capro espiatorio diventa questo Giasone con altri simpatizzanti. E gli accusatori non vanno per il sottile, notate bene che questi accusatori non è che dicono ma questi stanno predicando Gesù Cristo, notate cosa dicono. Dicono che presentatesi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui, il Giasone li ha ospitati. Quindi chi sono? Paolo e Sila sono quei tali che mettono il mondo in agitazione. Capite? È esattamente l'opposto. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Natale, Gesù che dice pace a voi nella risurrezione. Non sono venuto a portare, notate bene che Gesù lo dice, non sono venuto a portare la pace ma la guerra. Cioè la guerra dove? Contro la guerra, contro la falsità, contro l'ignoranza, contro anche la falsa fede. C'è una guerra che è chiaro che i primi a scatenarsi sono coloro che sentono che sta arrivando, che si sta facendo il countdown del contro la rovescia per loro, e quindi sentono che se va avanti questa storia non possono più speculare sull'ignoranza della gente, allora si inquietano un po', quindi, e notate bene cosa aggiungono. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore affermando che non c'è altro re che Gesù. Strano, no? È la stessa accusa che viene fatta all'inizio da Gesù. Questo Gesù, ricordate, a Pilato, se tu sei amico, sei libero di quest'uomo, non sei amico di Cesare, perché quest'uomo si proclama re. Se vedete che si ripetono le stesse cose, pian piano, in fondo vedete che le posizioni degli oppositori sono sempre quelle. Si usano le mezze verità, si usa il sentito dire, si prende una frase e la si fa diventare il tutto, no? Si gonfiano alcuni piccoli episodi facendoli diventare il tutto, ma è stato fatto con i pedofili, che certamente, sicuramente, è una piaga grave, se volete, però io credo che se si devono perseguire tutti i pedofili, sicuramente c'è da dire che i preti, almeno quelli cattolici, sono una minoranza esilissima di fronte a tutto il resto. Pensate cosa vuol dire tutto quello che c'è dietro, per esempio i fenomeni anche dell'omosessualità, eccetera, dove lì è all'ingrosso, però chi ne parla? Nessuno. Fate vedere il libro di Luca di Tolve, Ero gay, edito dalla PM, che veramente solleva il velo su tante cose, con nomi, cognomi, luoghi, posti, e cosa fanno, e quanti soldi prendono, e cosa... È interessante, guardate che secondo me è un libro da diffondere, da far conoscere, soprattutto perché ti presenta un approccio completamente diverso da quello che viene ormai presentato, no? Siamo a questi livelli di ormai non esistono più due sessi, ma esiste, ognuno ha il sesso che vuole. Vabbè, no, di quei genitori canadesi, i quali hanno chiesto che il loro figlio, deve nascere il bambino, al momento della nascita non venga messo il sesso, perché deciderà lui che sesso avere. Capite? Siamo a questi livelli, Cioè la confusione diventa totale quando, guardate che siamo lì, quando non osiamo più chiamare le cose col proprio nome, quando noi non abbiamo più coraggio di chiamare il vero vero e il falso falso, per cui quello che conta è l'opinione, quello che lui pensa. Ed è già in progetto una legge negli Stati Uniti dove sulle carte di identità non ci saranno più i nomi dei genitori, oppure anche sugli atti di nascita ci sarà primo genitore e secondo genitore, per cui può essere due uomini o due donne, oppure magari se cambierà la legge anche il cane o il gatto di casa. Più avanti, cioè più andremo avanti più il progresso raggiungerà i suoi vertici, capite? Allora è di questo, sì, è vero, senza andare a Sodoma e Gomorra, eccetera, ma il discorso è veramente quando non si ha più il coraggio di, lo diceva Isaia, no? Quando l'uomo non chiamerà più il bene bene e il male male. San Paolo dice, verrà il tempo, ricordate quando San Paolo scrive ai tre pastorali, verrà il tempo in cui gli uomini si pasceranno, non ameranno più la verità, ma si circonderanno di maestri secondo i loro gusti e si lasceranno condurre dalle favole, cioè le cose che solleticano le orecchie, ma perché piace, perché questo che è più in, perché è più alla pace, perché le cose vanno bene, e comunque si arriva sempre lì, no? Ecco, allora dicevo che imbastiscono questi accusatori che non vanno per il sottile, imbastiscono una bugia colossale. Probabilmente le dicerie da Filippi erano già arrivate lì, sapete che a quei tempi non c'era internet, però dopo un po' di tempo probabilmente qualche viaggiatore che è ebreo o commerciante che arriva dice: ah, questi qui, ma sì, guarda, sono gli stessi disgraziati che là gli hanno dato un frego di bastonate a Filippi, senza dire che poi dopo potete fargli scuse, ma come sempre si dicono le mezze verità, no? Perché è vero che le bastonate le hanno prese e sono finiti in carcere, quindi subito sono dei malfattori, non dicono che sono stati poi riscattati e che mi hanno fatto anche tanto di scuse, ma però comincia a circolare, quindi probabilmente queste dicerie che vengono da Filippi, delle persone che hanno in mente di sollevare l'imperatore dal suo trono, questi due che arrivano, Paolo e Sila, no? Con il rischio che questa Pax Romana venga minacciata e quindi l'equilibrio dello Stato sia in discussione. L'accusa è ridicola, due uomini non riescono a fare questo, però alla fine vengono accusati di questo. Ma a volte voi sapete che non c'è niente di più credibile delle cose ridicole. Vuoi rendere credibile una cosa, più è ridicola più diventa credibile. Così è, non notate quante volte queste cose vengono... Per cui le cose più banali, più stupide, sono le cose che la gente è più disposta a credere. Una delle parole chiave per commettere atrocità e abusi di ogni tipo, ricordiamoci che è la sicurezza dello Stato. In nome della sicurezza si organizzano guerre preventive, si aboliscono i diritti civili, che vorremmo fossero praticati dai nostri avversari, naturalmente non... Noi vorremmo che avessero i diritti civili, però non hanno i diritti civili, però noi cominciamo ad abolirli. Si organizzano rapimenti e così via. Se pensate cosa sta facendo Israele, cosa ha fatto Israele per molti anni, uno Stato blindato che vive nella paura, per la sua sicurezza, vedete, ha eliminato i diritti di alcune persone che sono chiusi dentro come in gabbia, è andata interessante, vedete questi. Palestinesi che vivono lì, a Betlemme non possono uscire, devono avere il passaporto per uscire di casa, capite? E vivono asserragliati lì, senza poter avere scambi, eccetera. Ecco, vedete che la corsa del Vangelo si scontra nel mondo con muri improvvisi, ostacoli assurdi che sbarrano la strada. Però fortunatamente non mancano mai quelli che, come Giasone, vengono afferrati dalla vicenda del regno. Così come è successo anche a Simone di Cirene, come è successo anche Simone di Cirene che porta la croce con Cristo, no? Anche lui non era certamente, ha dovuto portare la croce al posto del Signore, non era certamente, lo costrinse a portare la croce, questo Giasone si trova coinvolto in una cosa più grossa di lui, però ci sono. Ecco, interessante perché San Luca è sempre attento ai poveri e sottolinea in questo passo che anche per i ricchi, che è Giasone, che può ospitare Paolo, Sila, Timoteo, c'è aperto il regno di Dio, cioè Giasone è capace e ha la possibilità, i mezzi per pagare la cauzione, e che ci sono anche delle donne, abbiamo visto delle nobildonne benestanti, abbiamo visto Lidia, commerciante di alto profilo. Quindi questo è interessante perché ci fa capire come la provvidenza esiste anche in questi fatti, in questi momenti, anche se è vero, è il falso zelo dei falsi fratelli, siamo sempre lì. Così misero in agitazione la popolazione e i capi della città, sono i soliti politarchi, quelli che abbiamo detto che c'erano da 5 a 6 politarchi, coloro che sono i capi della città, coloro che hanno il compito di custodire il bene comune, e i capi della città che udivano queste cose, quindi tutta c'era un'agitazione. Tuttavia, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Quindi erano presi, questi Giasone e altri che sono stati presi al loro posto, perché Paolo e Sila non si erano lasciati prendere, pagano la cauzione, possono uscire e poi tutto si tranquillizza. Tuttavia i fratelli non sono tranquilli, non dicono: sentite ragazzi, non state qui, lasciate perdere, adesso qui è cominciata già, abbiamo cominciato una vita di chiesa, sappiamo già chi è Gesù, cercheremo di andare avanti, continueremo le cose che voi ci avete dato e continueremo in questa strada, ma è bene che voi ve ne andiate. Quindi, anche qui vedete ancora di nuovo la provvidenzialità, no? La provvida sventura, insomma, di Manzoni, questa provvidenzialità delle cose storte, cioè questa provvidenzialità, perché i fratelli subito, durante la notte, non è la prima volta che Paolo deve scappare di notte, ricordate, la prima volta è stata da Damasco in una cesta, una fuga poco coraggiosa, calato in una cesta delle mura di Damasco, dove lui che lanciava fiamme e fuoco, il grande Saulo, il grande predicatore, che ha dovuto mettere la coda tra le zampe, scappare qui anche di notte, fecero partire Paolo e Sila verso Berea. E quindi anche qui, ancora una volta, una ritirata, ma in realtà vedremo che non è una ritirata. Ogni volta è un po' come quando tu cacci via quelli che hanno l'influenza si diffonde, no? Ed è uno stile che è lo stile del cristiano. Il cristianesimo si è diffuso proprio così. Coloro che credevano in Gesù, alla fine ci credevano talmente tanto che dove andavano poi lo portavano. E quindi ogni volta che li cacciavano via, anziché fermare l'incendio, lo diffondevano più, ancora di più, no? E quindi anche questo è positivo, è bello, e ci dà uno sguardo ottimista sulle cose, ci permette di guardare alla nostra storia, ai nostri fallimenti, agli apparenti fallimenti, ci fa guardare anche con una certa serenità e tranquillità anche ai fanatici, alle persecuzioni, alle incomprensioni, alle mezze verità, a questi battaglie che, guardate, in questi anni quanti ne abbiamo visti, no? Contro il Papa, è appena stato eletto il Papa che già gli aveva mandato del nazista, vi ricordate, no? Neanche sapevano ancora chi era, non hanno ancora sentito che basta che uno dica una parola, abbiamo detto, vedete, capite? Siamo lì, siamo a quelle mezze verità che alla fine rischiano proprio di inquinare tutta la sorgente, tutta la fonte, ma in fondo è sempre il vecchio detto di Dante: non ti curare di loro, ma guarda e passa. Il mio vecchio padre spirituale, quando ero in terza liceo, un signor Pagani, un sant'uomo, sempre al seminario del Duomo di Milano, diceva: i cani abbaiano alla luna, i cani sono morti, ma la luna è ancora là. Ecco, è un po' così questa, non lasciamoci scoraggiare dal bene, dal male, ma continuiamo a fare il bene, andiamo avanti a fare il bene, perché alla fine comunque il bene trionfa. Allora, è sui tempi lunghi, ma viva, pian piano, la morte non trionfa mai, è la vita che trionfa. La morte è più violenta, la vita è più forte. Ricordiamoci che non dobbiamo confondere la violenza con la forza. La forza è quella dell'amore, la violenza è quella dell'odio. Ricordate, io ricordo sempre la storiella di Esopo, no? La lotta tra il vento e il sole, ve la ricordate? Un giorno, penso di sì, era sempre sui libri di lettura delle elementari. Un giorno il sole e il vento fecero una scommessa: chi di noi due è più forte? Il vento disse: io. E allora diceva: vediamo, facciamo una prova, sì, lo vedi quel viandante, vediamo chi di noi due riesce a togliergli il mantello. E allora il vento comincia a soffiare, soffia, visto che tu sei più forte, comincia tu, gli dice il sole, il vento soffia, più questo si avvolge il mantello sempre di più, e dopo un po' il sole dice: beh, hai provato abbastanza, mi pare, sì, adesso prova tu. e il sole comincia con un piccolo raggio, poi ancora un po', butta via il mantello. Allora chi è il più forte? Il vento è più violento, è l'odio, è la morte. Il sole è più forte perché è l'amore vince. Alla fine sembra che il più forte sia l'odio, sembra, perché fa più rumore, perché fa più frastuono, perché grida forte, ma in realtà il nostro Dio è un Dio che entra in punta di piedi nella vita delle persone e le vite cambiano. Il demonio invece riesce a far tanto chiasso, ma non cambia niente, anzi le cose vanno avanti come prima, qualche volta peggio di prima. Ecco, questo ci dà fiducia, ci dà speranza, ci fa guardare oltre, oltre le miserie, le povertà, oltre i nostri scoraggiamenti, le nostre visioni troppo, come dice, come direbbe in francese, troppo rapproché, troppo vicine, no? Cioè non riusciamo a vedere oltre il nostro naso. Ecco, il Signore ci indica una visione più ampia, più grande, più bella, più spaziosa, e quindi il coraggio di sapere che comunque la vita trionfa, che la risurrezione è già cominciata, che la vita eterna è già in atto, perché non è futura, è eterna.